Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate, sintonizzati, come direbbe il mio socio se non fosse bloccato a Moncaglieri. Inizia così Bastione di Orione, non è partita neanche la sigla, forse avrà freddo. Cominciamo stasera con un intervento di Pierluigi Pescali. L'avevamo già sentito qualche settimana fa, qualche mese fa, a proposito delle centrali nucleari. E ci è sembrata un'occasione ghiotta quella di poter scambiare due parole con lui in seguito alla notizione. Alcuni giornali, anche mainstream, hanno aperto qualche giorno fa, un paio di giorni fa, proprio con questa notizia dell'energia pulita che avremmo potuto godere da qui all'eternità, grazie a una ricerca, scoperta, direi più un'invenzione, perché ci si sono messi di buzzo buono, e questo sarebbe il sole, cioè il sole, o meglio l'Internazionale ne parla prendendo in giro Perón, che nel 51 mi pare aveva annunciato che ci sarebbe stato un sole a disposizione, ma anche in questo caso ci sono stati alcuni che hanno tirato fuori questa metafora, cioè che si crea dell'elio in modo esponenziale da cui poter trarre energia. Allora, abbiamo pensato di fare alcune domande per ritornare un po' con i piedi per terra. Intanto ci senti?
Sì, a tutta chi ci ascolta.
Noi abbiamo parlato l'altra volta di energia nucleare, di centrali nucleari che viaggiano per fissione. Quale potrebbe essere i vantaggi o gli svantaggi nel confronto tra le due forme di creazione, diciamo, di energia?
Sia fusione che la fissione mettono in gioco le energie che sono imbrigliate all'interno dei nuclei atomici, energie che sono milioni di volte più intense rispetto a quelle che si sprigionano nella combustione chimica, quella ad esempio la combustione del metano o del petrolio o della benzina quando andiamo in macchina, che invece la combustione chimica sfrutta l'energia liberata dagli elettroni che roteano intorno al nucleo. Tanto per fare un metro di paragone, un pellet di uranio che viene utilizzato all'interno delle centrali nucleari a fissione, un pellet di uranio, un cilindretto di 2,5 cm per 5 cm di diametro. Ecco, questo cilindretto ha una densità energetica che equivale a una tonnellata di carbone o a 500 metri cubi di metano, quindi una forma di energia disponibile enorme. Il nucleare inoltre ha un capacity factor, cioè il capacity factor in pratica è il rendimento energetico, l'energia prodotta effettivamente rispetto a quella che ci si aspetta teoricamente. Il nucleare ha un capacity factor che si avvicina al 90%, mentre tutte le altre fonti energetiche, dall'idroelettrico, il solare, l'eolico, hanno un capacity factor che è il 20-30%, quindi è un capacity factor bassissimo rispetto a quello al nucleare. Questo cosa porta? Porta che a parità di energia prodotta si traduce in una minore superficie occupata della centrale o della sorgente che produce energia rispetto alle altre energie. e è inoltre nucleare a differenza di altre energie come l'idroelettrico, il solare, l'eolico, ha una performance costante che non risente delle condizioni atmosferiche, delle condizioni meteo e sul ciclo di vita anche una minore emissione di gas serra. Noi sappiamo oggi gestire la fissione, la sappiamo gestire abbastanza bene. La fissione è la scissione degli atomi del nucleo atomico. La sappiamo gestire bene perché? Perché l'energia che dobbiamo fornire al sistema affinché un nucleo di uranio si fissioni, cioè si divida, è relativamente bassa. Nella fusione invece è esattamente il contrario. La fusione sfrutta l'energia che viene a liberarsi dall'unione di due nuclei di idrogeno e avvicinare due particelle, l'idrogeno è formato da in pratica da protoni che sono particelle positive, avvicinare due particelle di cariche uguali è molto difficile perché occorre vincere delle forze repulsive che sono potentissime. Fa fare un esempio molto poco ortodosso: la fissione è come staccare una calamita dal frigorifero, la fusione invece è tenere due calamite unite tra di loro. Capite che le forze in gioco sono molto molto differenti, molto più facile staccare una calamita piuttosto che tenere unito due calamite.
L'energia che si sprigiona nel caso della fissione sarebbe concentrata all'interno delle barrette e quindi con la esatto. fissione, e invece esatto. l'altra, quella della fusione?
Nella fusione invece è concentrata all'interno dei nuclei che si fondono tra di loro. Quando due nuclei di idrogeno, di isotopi di idrogeno, il deuterio e il trizio, si fondono tra di loro, formano un nucleo di elio, viene liberato un neutrone che ha un'energia altissima e allo stesso tempo viene liberata altra energia. Questa a parità di massa, la quantità di energia che viene liberata dalla fusione è circa 5 volte maggiore rispetto a quella liberata dalla fissione. Quindi si ha una potenzialità di sviluppo energetico che è veramente enorme. Perché abbiamo già visto che con la fissione, già la fissione ha uno sviluppo energetico che è milioni di volte superiore a quella dell'energia liberata dalla combustione chimica.
Questo mi fa venire in mente il fatto che nella pubblicizzazione di questo evento, di questo tentativo, di questo esperimento di laboratorio, credo che si possa definire ancora così, sono sprigionate 700 kilocalorie da tutto quell'assemblaggio di laser. Hanno detto che sono scaturiti 3 megajoule e a tutta questa energia, questa 5 volte di energia rispetto a quella che è l'energia nucleare da fissione, come si può tenere lo stesso quantitativo di energia, visto che con questo caso, con tutto questo queste apparecchiature, si sono ottenute solo 700 kilocalorie?
Beh, perché questo è un esperimento. Nel campo della fusione nucleare siamo ancora alla fase sperimentale. Non c'è ancora un prototipo che sia in grado di generare energia. Questa è la prima volta in cui il fascio di laser, cioè l'energia dei laser che noi che arriva sul nucleo di idrogeno è inferiore all'energia sprigionata dall'idrogeno stesso, ma siamo ancora in fase sperimentale, quindi per arrivare alla fase del prototipo, alla fase commerciale, ci vorranno ancora decine e decine di anni, perché bisogna calcolare vedere, trovare i materiali giusti, bisogna vedere anche quanta radioattività viene prodotta, perché a differenza di quanto si dica, anche la fusione nucleare produce un certo tipo di radioattività che è inferiore, che è diversa dal punto di vista qualitativo anche rispetto a quella della fissione, ma comunque viene prodotta anche vengono prodotte anche radiazioni, quindi è un mito da sfatare quello del fatto che l'energia da fusione non produca radioattività. Non è vero. Sfatiamo anche un altro mito, cioè la fusione non è un'energia pulita. Non lo è perché semplicemente non esiste al mondo una fonte energetica pulita. Tutte le fonti energetiche, dal petrolio al fotovoltaico, dall'idroelettrico all'eolico, hanno un impatto sull'ambiente, un impatto che può essere più o meno forte. L'aggettivo pulita associato al termine energia è una favola inventata dai politici oppure da chi vuole indirizzare la nostra propensione nell'utilizzo di una fonte energetica piuttosto che un'altra, ma in realtà dal punto di vista scientifico non esiste un'energia pulita. E detto questo, ripeto, la fusione ha anche una sua dose di radioattività che è assai inferiore in quantità e intensità rispetto a quella prodotta nei reattori a fissione. Inferiore perché la fusione emette dei neutroni altamente energetici che impattano sulle pareti della camera di reazione, le impattano e le indeboliscono. Quindi periodicamente noi dovremmo cambiare parte della struttura e confinare le parti contaminate per una cinquantina d'anni. Cinquantina d'anni è il tempo in cui quel tipo di radioattività che viene assorbita da queste pareti decade. Non sono le centinaia di anni delle scorie da fissione, però esiste comunque anche questo problema, anche all'interno della teoria della fusione nucleare.
E ci sono altre nocività possibili da questo metodo alternativo di fusione rispetto a quelle della fissione, cioè ulteriori rispetto a quelle della radioattività, che appunto era una delle questioni che volevo porre, perché le notizie che provenivano la davano come appunto pulitissima, senza nessuna
radioattività. No, assolutamente.
Non ci sono altre.
No, diciamo che quella della radioattività è una delle questioni più scottanti all'interno della ricerca sull'energia da fusione. È relativamente facilmente risolvibile, molto più facilmente risolvibile rispetto all'energia da fissione. Un altro problema invece che si pone nei confronti della fusione nucleare è il tipo di materiale che bisogna trattare, perché si parla di temperature altissime, di diverse centinaia di migliaia di gradi, se non di milioni, scusate, di gradi. Quindi bisognerà cercare di trovare dei materiali non che sopportino queste temperature, perché non ci sono materiali che riescano a sopportare queste temperature, ma che riescano a mantenere un confinamento magnetico del plasma che si viene a formare. E purtroppo i materiali che abbiamo non sono direttamente disponibili, perché quello che noi abbiamo sarebbe ottimo utilizzare materiali con il carbonio, cosa che invece con la reazione, con la fusione nucleare non è possibile, perché utilizzando isotopi dell'idrogeno come il trizio, l'idrogeno, il trizio e il deuterio andrebbero a reagire con il carbonio indebolendolo, quindi bisogna trovare altri tipi di materiale. E il ITER, che sarà il reattore che andrà in funzione nel 2035, costruito dall'Unione Europea, dal consorzio anche di altre nazioni, tra cui Cina, Russia e Stati Uniti, ITER avrà proprio il compito di testare questi nuovi materiali, assieme naturalmente a testare la fusione deuterio-tritio.
Riesco a immaginare che non è poi così vero che ci si libera dalle potenziali guerre per ottenere il materiale, quello utile per riuscire a far funzionare queste futuribili centrali, ma una volta scoperto il materiale bisognerà andarlo a prendere laddove c'è, e quindi si scateneranno, esatto, le stesse guerre del petrolio, insomma.
Bisognerà andarlo a prendere, e inoltre anche la materia prima della fusione, il deuterio e tritio. Deuterio,
ecco, da dove si ricava?
Ne abbiamo in abbondanza. Il tritio invece non esiste in natura. Sulla Terra lo troviamo perché viene prodotto dai raggi cosmici, e dato che il tritio è un isotopo dell'idrogeno, chimicamente si comporta come idrogeno, quindi questi raggi, il tritio che viene prodotto dai raggi cosmici si lega con l'ossigeno per trasformarsi in acqua triziata che ricade sulla Terra, ma è pochissima questa acqua triziata. Per cui la principale fonte di produzione del tritio, oggi come oggi, sono i reattori nucleari. Sono i reattori nucleari a fissione, e può essere prodotto anche dal litio 6. Litio 6, il litio lo usiamo nelle batterie, sì, negli accumulatori, anche quelli degli impianti voltaici ed eolici. E le riserve principali...
Quindi, di nuovo il Congo...
Sono in Cile, in Bolivia, in Argentina, in Australia, in Cina, e per ora, dato che noi siamo ancora a livello sperimentale, il tritio che abbiamo è più che sufficiente, ma quando l'energia da fusione inizierà a essere usufruibile a scala commerciale, si parla di 30-40 anni da oggi, occorrerà avere delle scorte, e ci sono già oggi dei paesi come la Cina ad esempio che stanno preparandosi a trovare soluzioni che permettano di avere scorte sufficienti per avere, non dico il monopolio, ma avere l'autosufficienza nella produzione energetica da fusione. Il programma lunare cinese Chang'e prevede che in un futuro, nel giro di 10-20 anni, si crei sulla Luna una base lunare, e questa base lunare cinese, che fra l'altro poi sarà abbastanza relativamente vicina alla base lunare che gli Stati Uniti vorrebbero costruire con il programma Artemis, dovrà poi, secondo i programmi cinesi, dovrà sfruttare le risorse naturali contenute nel sottosuolo del nostro satellite. E tra queste risorse naturali ci sarà l'elio 3, che è un gas difficilmente trovabile sulla Terra, e che potrebbe essere utilizzato nei reattori a fusione al posto del tritio. Quindi la Cina si sta già preparando non alla prossima generazione, alla generazione attuale della fusione nucleare, ma già alla seconda generazione dei reattori a fusione, cioè quelli che funzioneranno a elio 3.
Intanto un altro dubbio che mi è venuto mentre ascoltavo i notiziari. Che cosa produce in realtà? Cosa ha prodotto in realtà? Cioè, i joule sono una misura della potenza. Ci sono alcuni articoli, tipo quello di StartMag, che diceva che produceva elettricità. Cioè, non credo. Cioè, dovrebbe essere una produzione successiva.
Il reattori che sono in fase sperimentale non producono, non sono costruiti per produrre elettricità, sono costruiti per verificare che queste reazioni, le reazioni di fusione tra deuterio e tritio, siano abbastanza potenti da generare più elettricità di quanta se ne induca al sistema. E quello che è successo all'NIF l'altro giorno, in queste settimane, è il fatto che l'energia che è arrivata al sistema di idrogeno, di deuterio e tritio è stata inferiore rispetto a quella che si è prodotta con l'energia da fusione di questo deuterio tritio. Ma attenzione, è stata superiore dell'energia che i laser hanno inviato alla cavità, questa cavità che contiene il combustibile nucleare. Ma se noi controlliamo, se noi andiamo a vedere l'energia che abbiamo dovuto dare per produrre il fascio laser che poi è arrivato alla cavità, questa energia è ancora di molte volte superiore rispetto a quella generata. Parliamo di 100 volte superiore rispetto all'energia generata. Quindi siamo ancora lontani dal fatto di dire sì, abbiamo prodotto più energia di quella che abbiamo immesso nel sistema. No, non è vero. Abbiamo prodotto energia, più energia dell'energia indotta dai fasci laser, ma per produrre questa energia dei fasci laser noi abbiamo dovuto dare un centinaio di volte maggiore energia rispetto a quella che è stata prodotta. Quindi siamo ancora lontanissimi dal dire produciamo più energia di quella che immettiamo.
Un altro aspetto che era piuttosto problematico è quello delle dimensioni. Questo esperimento è stato fatto utilizzando laser che concentravano la loro potenza, ma usando uno spazio come quello di 3 stadi, è stato detto. Questo potrebbe essere risolto in qualche modo?
Beh, quando si è in una fase di sperimentazione, e ad oggi la fusione è ancora in fase di sperimentazione, ci si focalizza sempre sugli aspetti più importanti. E oggi, per quanto riguarda l'energia da fusione, gli aspetti più importanti non comprendono le dimensioni dell'impianto, quanto invece la possibilità di trovare materiali che resistano alle sollecitazioni a cui sono sottoposti e ottenere più energia di quanta noi ne immettiamo nel sistema. Queste ultime due cose sono le cose più importanti che si cerca di risolvere nelle sperimentazioni odierne. Quando questi due obiettivi, cioè il materiale e l'energia, saranno raggiunti, allora sì, ci si adopererà per ridurre la volumetria e i costi dell'impianto. Pensiamo ad esempio ai computer. Oggi li mettiamo un computer in uno zaino, ma i primi computer, parliamo di una settantina d'anni fa, che tra l'altro avevano capacità limitatissime, occupavano stanze di 10 metri per 30, costavano l'equivalente di 10 milioni di euro attuali. Per cui in una fase di sperimentazione la grandezza dell'impianto è sempre l'ultima cosa di cui ci si preoccupa, perché poi una volta arrivati a calibrare l'esperimento, allora sì che incomincerà la miniaturizzazione di tutti i componenti. Oggi però siamo ancora lontani da questa fase.
Ancora una cosa, hai citato l'NIF, cioè il luogo dove è stato effettuato l'esperimento, e poi ci sono state varie componenti che hanno aiutato a ottenere il risultato. C'è anche un'associazione, la Fusion Industry Association, e questi hanno ottenuto un sacco di miliardi, si arriva a 5 miliardi al massimo, quindi non è tantissimo, sono un sacco per noi, ma non è tantissimo, e però rispetto a quello che è stato l'investimento di fino a un anno fa più o meno è stato esponenziale. C'erano già delle previsioni che si sarebbe ottenuto un qualche risultato da poter dare in pasto al pubblico, o era difficile riuscire a capire?
Allora, le previsioni c'erano perché già nel 2021 si era raggiunti un 70% dell'energia prodotta rispetto a quella immessa nel sistema, quindi si sapeva che era solo questione di tempo. Bisogna dire però che l'NIF è un dipartimento di ricerca sull'energia da fusione che occupa, che opera sotto un altro laboratorio, il Lawrence Livermore National Laboratory, che è un laboratorio che è finanziato dal Dipartimento dell'Energia statunitense, dalle forze armate statunitensi, dall'Università della California, da altri istituti pubblici e privati degli Stati Uniti. L'investire nella fusione nucleare garantisce alle industrie che credono in queste enormi prospettive future dei sovvenzionamenti da parte del governo, dei sovvenzionamenti pubblici, e garantisce anche ottime prospettive future, sebbene siano a lunghissimo termine. Del resto, a differenza di noi che ragioniamo in termini di oggi o al massimo di domani mattina, i grandi colossi della finanza e dell'industria pongono le loro prospettive e i loro occhi decenni in avanti. Ad esempio la Chevron, che è una di queste industrie che ha investito tanto nella fusione nucleare, ha investito negli ultimi mesi 250 milioni di dollari, che a noi sembra tantissimo, però è ancora abbastanza poco rispetto alla stessa Chevron. Ha investito più di 3 miliardi di dollari nel solare e nell'eolico. Quindi la Chevron, così come tutte le altre aziende private, guardano tanto al futuro, e tra questo futuro c'è anche la prospettiva della fusione nucleare. Naturalmente gli investimenti sono percentuali rispetto a quello che viene investito nel futuro prossimo, quindi naturalmente lo solare e l'eolico ha più investimenti rispetto alla fusione, perché il solare e l'eolico sono già una realtà, quindi queste aziende preferiscono investire in queste fonti energetiche più reali rispetto a quelle invece, quelle della fusione, che ha più punti di domanda. In Europa invece si è fatta una scelta diversa.
Ecco, sì, infatti.
In Europa ci sono solo un paio di aziende private che operano nel campo della fusione nucleare. In Europa sono gli stati, sono i governi, e in particolare l'Unione Europea stessa, che conduce i giochi. L'ITER, ad esempio, è un progetto, l'inizio, anzi il secondo step di un progetto a lungo respiro, che è stato voluto dall'Unione Europea. Poi si sono aggregati anche altri paesi, come dicevo prima, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Corea del Sud, il Giappone o l'India, però è stato voluto dall'Unione Europea. Dopo l'iter, che come dicevo prima servirà per testare, è un esperimento che serve testare i materiali e la fusione di deuterio trizio, arriverà nel 2050, si spera, che arriverà a demo, che sarà il primo prototipo in grado di produrre energia a livello sperimentale nella rete elettrica. E dopo demo, verso il 2060-2070, se tutto andrà bene, ci sarà finalmente la possibilità di creare questi reattori a scopo commerciale per produrre energia da fusione nucleare per l'utenza comune, l'utenza civile.
Ecco, NIF preesisteva a questo esperimento, cioè era già un'azienda operativa, immagino. Di cosa si occupa? Ho letto che si avvale di ricerca militare, quindi probabilmente hanno visto anche lungo i militari pensando a un eventuale utilizzo di questa nuova, questa alternativa all'energia nucleare da fissione.
Allora, come tutte le tecnologie innovative, anche questa del nucleare, della fusione nucleare, ha solleticato l'interesse dei militari. In particolare dopo che Trump ha creato la US Space Force, cioè la forza spaziale statunitense, che ha dato i nuovi impulsi alle ricerche spaziali, ma anche alle ricerche alle ricerche nucleari e in particolare della fusione. La tecnologia della fusione nucleare potrebbe avere sviluppi anche nell'esplorazione spaziale. Ci sono già dei programmi spaziali che prevedono l'utilizzo di motori a energia di fusione per l'esplorazione spaziale, in particolare per mandare navicelle su Marte, eccetera. Però anche qui si parla di decenni a venire. Comunque l'NIF è un laboratorio creato dai militari, del resto basta andare sul sito dell'NIF, del Lawrence Livermore Laboratory, per vedere che loro non fanno sicuramente, non è un segreto che i militari siano pesantemente coinvolti nelle ricerche della fusione nucleare, ma lo sono non solo negli Stati Uniti, ma lo sono anche in Russia, lo sono anche in Cina. In Cina in particolare la fusione nucleare è un elemento molto importante nella ricerca e anche nel programma del governo. Come dicevo prima, nella fusione nucleare cinese è prevista anche lo sviluppo di un'industria di sviluppo sulla superficie lunare, per sfruttare le risorse della Luna anche in funzione della della ricerca, dello sviluppo della fusione nucleare.
C'è un motivo perché c'è stata questa enfasi proprio ora? Cioè, il dubbio mi è venuto perché magari l'Occidente così cerca di rassicurare su eventualità di avere un'arma fra appunto decenni da contrapporre al male che ha solo l'arma nucleare da fissione. Oppure è davvero stato un esperimento così straordinario e così conosciuto solo dagli addetti ai lavori che aveva un senso promuoverlo, pubblicizzarlo, renderlo pubblico, anzi, in questo periodo?
Ma è un po' tutto a queste cause che hai citato. Nel senso che, come dicevo prima, l'Europa ha preso un'altra strada all'interno dell'energia da fusione nucleare, un'altra strada con il confinamento magnetico anziché quello confinamento inerziale che hanno preso invece gli Stati Uniti con l'NIF. Confinamento magnetico significa utilizzare i tokamak o gli stellarator come camere in cui il plasma è confinato entro una camera toroidale con campi magnetici potentissimi, ed è a livello industriale di ricerca è proprio questo confinamento magnetico dell'Europa quello a essere più studiato perché l'applicazione che dà maggiori garanzie di successo e di sviluppo commerciale. Il fatto che gli Stati Uniti invece continuino a perseguire il confinamento inerziale ha un doppio risvolto. Prima di tutto va bene il risvolto militare, perché il confinamento inerziale è gioca a favore più di uno sviluppo militare piuttosto che uno sviluppo civile. Ma poi gioca anche al fatto che gli Stati Uniti sono più indietro rispetto all'Europa nella ricerca della fusione nucleare a livello commerciale, a livello civile, quindi hanno bisogno di catalizzare un po' l'attenzione anche degli investitori, del mondo su quello che stanno facendo. E il risultato dell'NIF, che è sicuramente un risultato importante dal punto di vista così teorico, dal punto di vista sperimentale, riesce in un certo senso a convogliare l'attenzione, a distogliere un po' anche l'attenzione dalla strada invece perseguita dall'Unione Europea. E inoltre, specialmente in questo periodo dove la crisi energetica sta giocando un ruolo fondamentale nelle vicende geopolitiche, il fatto di dire attenzione che noi stiamo investendo tantissimo in energia, in energie alternative che possono essere l'eolico, possono essere il fotovoltaico, può essere anche questa energia nucleare da fusione, significa dare un chiaro segnale anche a Russia
e Cina,
nel dire che noi stiamo cercando di staccare un po' la nostra spina dal petrolio, dalle vostre materie prime per generare altre fonti di energia possibile.
Sei stato molto esaustivo, a me non viene in mente altre questioni. Sei altro da aggiungere di particolare che può essere utile a comprendere che cosa è stato questo esperimento? Se no ci sentiamo prossimamente.
No, l'unica cosa appunto che è un esperimento importante, non definitivo, non porterà alla produzione di energia da fusione nel giro di pochi anni, ma comunque si parla ancora di decine d'anni e sicuramente si andrà dopo la metà di questo secolo. E quindi le carte in tavola non sono molto cambiate.
Bene, lasciamo alle prossime generazioni di risolvere.
I nostri nipoti, neppure i nostri figli, mi sa. I nostri nipoti.
Va bene. Grazie mille dell'intervento.
Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Salute. Ciao.
Ciao.